vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli alti forni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare. E quando sarai stufo e dirai di no, un nuovo giorno per te sarà, e insieme a te ognuno capirà di non avere scelta, un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente. Sarà il ritorno della civiltà e si ballerà.
Ed eccoci qui di nuovo in diretta con il Picchetto, oggi 13 novembre, siamo tornati su Radiazione, come di consueto il secondo martedì del mese.
E buonasera a tutti. Questa settimana partiremo prima con un po' di rassegna stampa qua dal Veneto, un po' di rassegna stampa regionale, per poi spostarci sul nazionale. Avremo anche la possibilità di intervistare una compagna del Sicobas di Prato che rilancerà la manifestazione
di sabato 17 novembre.
Ne parleremo dopo, non svegliamo troppo i nostri ascoltatori.
No, sennò non ci seguono più.
Esatto, perché ormai gli abbiamo già detto tutto. E passiamo invece così subito alla rassegna stampa regionale. Miteni, della Miteni abbiamo già parlato altre volte in
saluto
trasmissione.
Gli ascoltatori, pure io, buonasera a tutti. E appunto sentiamo come ormai è finita la vicenda della Miteni, cioè tanto era chiaro e lampante purtroppo come sarebbe finita.
Miteni è fallita. Donazzan, che è assessore regionale, ora incontro col curatore. È stata dichiarata fallita la Miteni, l'azienda di Trissino sospettata di essere la principale responsabile dell'inquinamento da PFAS tra Vicenza, Verona e Padova, lo ha reso noto l'assessore veneto del lavoro Elena Donazzan, confermando che la regione, assistita anche dalle unità regionali di crisi, si rende da subito disponibile ad affrontare l'evolversi della vicenda con l'accuratela fallimentare le organizzazioni sindacali. L'assessore ha già garantito ai dipendenti la vicinanza della regione attraverso la messa a disposizione, quando sarà necessario, di ogni strumento di politica attiva utile e ha assicurato che si interfaccerà con il Ministero del Lavoro sullo strumento della cassa integrazione più idoneo per i lavoratori, quando il quadro complessivo sarà definito. Chiederò ai soggetti preposti di poter valutare nel più rapido tempo possibile la pertinenza e la fattibilità del piano di messa in sicurezza. Insomma, quest'articolo che non dice molto di più a parte le dichiarazioni dell'assessore regionale Donazzan, niente di più sulla questione Miteni, che ormai possiamo, tra virgolette, metterci una pietra sopra su quell'azienda, dopo che ha inquinato il territorio per anni, dopo che nulla ha fatto per bonifiche, nulla ha fatto per mettere gli impianti in sicurezza, ora prende tutto, chiude baracca e burattina e se ne va via. Insomma, una piccola Ilva di Taranto in casa nostra. Un altro articolo invece.
Si gonfia il business della canapa legale.
Si sgonfia.
Bioelix 15 senza paga. La maxi struttura di Galzignano Terme è in difficoltà. Il mistero ha messo in discussione la nostra società. Rischia di andare in fumo il futuro di Bioelix, la società che è da Galzignano Terme, che vendeva canapa legale e derivati per i grandi distributori italiani. Ieri mattina, a partire dalle 11, una decina di dipendenti della società si sono riuniti in presidio, assieme ai sindacati di ADL e Cobas, davanti alla serre dell'azienda, per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. Nelle scorse settimane, spiega Filippo Zanotto e Carlo Vitelloni Freda, sindacalisti di ADL e Cobas, sono arrivati da noi alla spicciolata una quindicina di ex dipendenti infuriati per il trattamento ricevuto e pronti a fare causa per ottenere il pagamento degli arretrati che l'azienda non aveva pagato. La situazione sono molto diverse, c'è chi attende da 3 o 4 mila euro, chi molto meno, ma non abbiamo riscontrato in tutti i casi una profonda irritazione, altrettanto delusione rispetto al progetto in cui questi ragazzi, tutti più o meno under 40, avevano creduto strenuamente, e che invece sembra riproporre alcuni tratti tipici dello sfruttamento del lavoro giovanile e di quello agricolo. Abbiamo cercato un contatto con l'azienda e con i suoi titolari, Andrea Rampaldo e Andrea Ostellari, alterne fortune fino a trovarci costretti ad andare direttamente in azienda per un confronto. E se l'accordo dopo alcuni momenti di tensione è stato disegnato con il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti in due tranche, l'una a fine novembre e l'altra per la fine dell'anno, la delusione dei dipendenti emerge, comunque fortissima. Sono arrivati da Milano per partecipare alla crescita del progetto, ha raccontato Francesco Gullotta, per 12 anni commerciante di grandi aziende olandesi del settore. Credo nei principi della canapa legale, per questo ho deciso di trasferirmi a Padova e dare il mio apporto. Ma dopo pochi mesi mi sono trovato con un arretrato di migliaia di euro e con la delusione profonda di vedere scippato un progetto in cui credevo. A rispondere di una situazione che rischia di mettere un'ipoteca sul futuro di Bioelix è il suo presidente, Andrea Rampaldo. Tutto è filato liscio fino a maggio di quest'anno, spiega, quando una circolare del Ministero dell'Agricoltura ha messo in discussione la liceità di parte del nostro business. Un allarme poi rientrato che ci è costato però parecchio. Ora abbiamo nuovi ordini e con gli anticipi continuiamo a saldare quando dovuto ai nostri collaboratori al più presto. Ecco, questa è la situazione di un'altra azienda nel Veneto, dove sempre gli operai si trovano senza un salario e sfruttati dai loro padroni, come anche in questo piccolo caso di questa azienda, così come tante altre purtroppo ci sono nella nostra realtà.
Sì, beh, interessante quantomeno il fatto che provenga da un'azienda che produce canapa legale, quindi, come dire, un business che dovrebbe essere
in crescita, un settore
in crescita appena partito, ma vediamo che anche in questi casi qua si replicano le stesse dinamiche che ci sono in ambiti ben più nutti.
Sicuramente, questo è poi il risultato, che la parte del torto poi sta sempre da parte degli operai. Comunque adesso mettiamo uno breve stacco musicale e poi torniamo in diretta.
Fuori penso che ti passa. verso la mattina, l'eguaglianza tra la gente, sopra un volto si allontana, gente che lavora, gente che produce, non si accorta che D'Alema è il loro nuovo dubbio.
E dopo questo stacco con la banda Bassotti, Sveglia, un altro dall'album Un altro giorno d'amore, torniamo in diretta con un po' di rassegna stampa nazionale. Passiamo a Forlì, dove all'Electrolux è stato indetto uno sciopero.
Assolutamente, si cerca di imitare le reti di Berlusconi. Agli operai si chiede di fare da grande fratello sui colleghi, sciopero all'Electrolux. Nella giornata di lunedì, la RSU dello stabilimento Electrolux ha invitato nuovamente tutti i lavoratori a fermarsi per un'ora e mezza contro i comportamenti scorretti di direzione aziendale. Lo comunica la navigazione sindacale, sottolineando che questo sciopero segue le 6 ore di estensione dal lavoro già effettuate nei giorni scorsi dalla stragrande maggioranza dei lavoratori dello stabilimento forlivese. La mobilitazione inoltre continuerà con un ulteriore pacchetto di iniziative di sciopero. I sindacati spiegano i motivi di agitazione. Queste decisioni sono state prese perché Electrolux, implementando l'utilizzo della robotica in azienda, vuole intimare agli operai di svolgere operazioni supplementari, pur essendo questi ultimi già coinvolti in cicli di lavoro molto faticosi. Specifichiamo che la situazione generale dell'azienda è migliorata sensibilmente negli ultimi anni, passando ad un utilizzo continuo degli ammortizzatori sociali ed aumenti sensibili di volumi produttivi e alla necessità di fare nuove assunzioni anche grazie all'impegno e al sacrificio degli operai, che hanno garantito una maggiore produttività aumentando negli scorsi anni i ritmi di lavoro. Nello specifico dettagliano le sigle sindacali, ai lavoratori nelle linee di montaggio si vorrebbe imporre, oltre alle loro già impegnative mansioni, un'attività di controllo e riparazione su quanto fatto dai colleghi nelle fasi precedenti, una sorta di grande fratello i cui lavoratori viene imposta, oltre alla loro attività ordinaria, anche un'attività di controllo che porterebbe ad una netta divisione al loro interno, generando dissidi e litigi. Inoltre, ad avviso delle organizzazioni sindacali, questo elemento potrebbe comportare il controllo a distanza dell'attività lavorativa, notoriamente vietato al statuto dei lavoratori, e per il quale si chiederà un intervento di verifica all'Ispettorato del Lavoro. I precedenti tentativi di arrivare a un accordo con la direzione aziendale sono rivelati vani, dunque l'assemblea di lavoratori ha deciso che avrebbe protestato fortemente contro questa volontà di aggravare le condizioni di lavoro, che avrebbe chiesto una verifica sui rischi per la salute che questa situazione potrebbe comportare. Quindi non bastano solo anche i carichi gravosi di lavoro che aumenteranno sempre di più in nome della produttività, e magari ci chiederemo anche se aumenterà anche la busta paga. C'è da chiedersi anche quello, se l'aumento dei ritmi di lavoro corrisponde anche a un adeguamento salariale.
Genericamente no.
Ecco, quindi...
Se no diventerebbero inutili l'aumento dei ritmi di lavoro proporzionalmente.
Assolutamente, quindi già capiamo che continuiamo ad aumentare il carico di lavoro, ma di soldi non se ne vede nemmeno l'ombra, e oltretutto sei anche costretto a assorbirti anche questa introduzione del Grande Fratello in fabbrica, già come non bastasse quello che fanno vedere sulle reti di Berlusconi. Quindi ben plauso allo sciopero dei lavoratori dell'Actulus di Forlì, che avete tutto il nostro chiaramente plauso e solidarietà.
Adesso i crumiri come faranno a denunciare i propri colleghi?
Beh, ma praticamente quello che è successo poi di fatto è proprio un'azione di crumiraggio formalizzato, perché lo sciopero è scattato successivamente a una lettera di contestazione ricevuta da un lavoratore rispetto alla mansione che aveva svolto. Facendo un paio di calcoli, fondamentalmente il sindacato è risalito al fatto che qualcuno doveva aver fatto la spia rispetto a come era
un guardione.
Esatto. In questo caso qua però l'utilizzo di un lavoratore per controllare la mansione degli altri è stata formalizzata poi di fatto con questa lettera di richiamo. È una lettera di richiamo fatta sulla base della mansione svolta, e quindi questa cosa qua sarebbe equiparabile, come dicono giustamente i sindacati, al controllo a distanza, che è vietato. Di sicuro quello che è avvenuto all'Electrolux non è tanto una novità, quanto è la formalizzazione di una situazione che oggi molto spesso si trova nelle fabbriche, dove i lavoratori vengono messi gli uni contro gli altri e vengono utilizzati e mobilitati per fare da spie rispetto a quello che fanno o non fanno i propri colleghi di lavoro in reparto, e questo sicuramente va ad attaccare l'unità dei lavoratori, va ad attaccare la possibilità della lotta.
A creare divisioni, dissapori, comunque all'interno già una situazione dell'Electrolux che è sempre più difficile per gli operai, visto i continui attacchi ai lavoratori e l'aumento costante dei ritmi di produzione.
E soprattutto il fatto che chi pensa all'interno dei posti di lavoro che si salva da solo o facendo il furbo riesce così a ritagliarsi la propria isola felice sbaglia di grosso. Dovrebbe riguardarsi un attimo il film La classe operaia va in paradiso, dove c'era già Maria Volonté,
sì,
nella parte di un operaio che aveva fatto il crumiro per tutta la vita e poi
si è trovato da solo e buttato fuori.
E si è ritrovato nelle condizioni di dover mettersi a lottare. Quando non riesce il padrone evidentemente a dividere la classe, chiama in aiuto ovviamente i fascisti. Passiamo ad Alessandria, i fascisti di Casa Pound fanno i cani da guardia contro lo sciopero dei braccianti, articolo tratto da Contropiano. Mentre si è sbloccata la situazione dei 20 braccianti delle ditte Angelieri di FG e azienda agricola Angelieri Francesco di Guazzora, che avevano dato vita ad uno sciopero, un classico conflitto sindacale ha assunto una valenza politica per molti aspetti inquietanti. Dopo un incontro con il prefetto è stato trovato un accordo. Il 70% del salario mancante, quello relativo al mese di settembre, è stato corrisposto, mentre la restante parte sarà pagata entro il 5 novembre. È stato raggiunto anche l'accordo per gli arretrati pregressi. Da anni esiste nella zona del Tortonese, in provincia di Alessandria, un comitato di lotta di braccianti agricoli composto da immigranti, il comitato permanente di Castelnuovo Scrivia, che lotta contro il caporalato, schiavismo, sfruttamento, salari non pagati, lavoro nero, denunce e anche condanne. Le vicende e le lotte si susseguono da anni e sono note a tutti nell'alessandrino. Ma nei giorni scorsi un gruppo di fascisti di Casa Pound ha visitato l'azienda Angelieri, intervenendo a loro tutela, dicendosi preoccupati per il caso mediatico prodotto dallo sciopero dei braccianti. Queste sono le dichiarazioni di Casa Clown. Abbiamo deciso di intervenire in questa situazione, ha detto il caporione locale, Andrea Mantovani, perché pensiamo che le aziende agricole del territorio debbano essere tutelate, non messe in difficoltà come sta facendo la CUB in questi giorni, che portando i dipendenti allo sciopero hanno rischiato di far perdere consegne all'azienda. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, ma l'obiettivo degli scioperi deve essere quello di trovare una soluzione idonea al mantenimento lavorativo dell'azienda, senza ostacolarne il lavoro. Chi pensava che i fascisti fossero solo dei bravi ragazzi attenti al sociale si trova adesso di fronte alla conferma della loro funzione antioperaia e antipopolare. In una vertenza sindacale si schierano con il padrone e ripropongono un modello corporativo delle relazioni sindacali classico del ventennio fascista. Il 10 novembre è stato chiamato un presidio alle ore 11 da parte degli antifascisti della CUB. Un presidio di fronte alla prefettura di Alessandria per sostenere il diritto di sciopero dei braccianti e sia per contrastare i fascisti. Abbiamo raccolto da Radio Blackout l'intervista rilasciata da una lavoratrice, da una compagna della CUB, proprio dal presidio che c'è stato sabato 10 novembre. Adesso ve la facciamo ascoltare.
Il 29 ottobre scorso dell'azienda Angeleri hanno scioperato in massa per il pagamento degli arretrati e il riconoscimento delle ore effettivamente lavorate. Il gruppo di estrema destra Casa Pound è intervenuto per sostenere padroni contro lavoratori, è quindi necessario rispondere con la solidarietà nei fatti, e per questo motivo è stato organizzato un presidio ad Alessandria in Piazza della Libertà per sabato prossimo 10 novembre, l'appuntamento alle ore 11. Noi parliamo di quanto sta succedendo con Miguel, che è il coordinatore della CUB di Alessandria. Ciao Miguel, una buona giornata, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti e grazie a voi per avermi chiamato.
Allora Miguel, partiamo proprio dall'inizio, insomma, il 29 di ottobre avete organizzato questo sciopero dei braccianti di questa azienda, per quale motivo?
Allora, praticamente la storia inizia così, da settembre del 2016 ci occupiamo di un po' di braccianti della ditta Angeleri di FC di Quartoro in provincia di Alessandria. Siamo stati contattati in gran numero per il fatto che avevano un po' di arretrati, di stipendi in arretrati da percepire insieme ad altre cose, ferie, TFR non pagato, eccetera. In concomitanza con il 26 di ottobre del mese scorso, con lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, cioè qui la CUB, i lavoratori, dopo aver constatato di persona l'ennesimo mancato rispetto degli accordi precedentemente firmati, hanno deciso di continuare con lo sciopero, cioè di aderire allo sciopero generale, e hanno scioperato il giorno 26. Dopodiché si è deciso proprio in quella data di fare un presidio davanti all'azienda per protestare per questa situazione che ormai si estendeva da molto tempo. Praticamente abbiamo fatto il presidio il giorno 30, abbiamo occupato due ingressi della ditta di Angeleri, hanno scioperato una ventina di lavoratori, purtroppo è stato investito anche uno dei nostri iscritti, un lavoratore indiano, senza gravi conseguenze, ma però è stato portato in ambulanza all'ospedale di Tortona, dove le hanno riscontrato un forte trauma al ginocchio, dimettendolo con una paralisi di 2 giorni. E il giorno sabato, il sabato 3 di novembre, il primo di novembre di quest'anno, abbiamo sporto denuncia dei carabinieri. Dopo il presidio del 30 siamo riusciti a convocare un tavolo urgente in prefettura, del quale è scaturito un accordo per il pagamento degli stipendi del mese di settembre, nonché il giorno sabato 3 di novembre siamo venuti a conoscenza che l'azienda Angeleri ha invitato i fascisti di Casa Pound di Tortona a visitare l'azienda in quanto, vabbè, quella che sospettavamo, in quanto ovviamente i datori di lavoro di proprietari dei geleri sono i loro simpatizzanti. E noi questo l'abbiamo preso ovviamente per una iniziativa di avversione nei nostri confronti, anche perché sono usciti poi con un comunicato tramite la loro pagina Facebook che si chiama Azione Tortona, e anche nella pagina personale del signor Mantovani, responsabile di Cassa Pound di Tortona, dicendo che lo sciopero, anche se è un diritto dei lavoratori, va attuato però senza bloccare il lavoro, insomma la classica teoria fascista che lo sciopero non deve in nessun caso alterare il ritmo del lavoro, né tantomeno danneggiare l'azienda. Poi siamo stati attaccati anche perché ci hanno detto che usavamo i braccianti per i nostri scopi politici, insomma le solite loro cose, no? A questo punto abbiamo deciso in fretta di convocare un presidio in prefettura, davanti alla prefettura di Alessandria, che si terrà sabato 10 di novembre dalle 11 alle 14, per in solidarietà con i braccianti e soprattutto in solidarietà con l'attacco vile da parte dei fascisti al sindacato.
Certo, ecco, questo attacco di Casa Pound nei confronti dei braccianti è una novità o è già una cosa che in passato era accaduta?
Beh, l'intervento di Casa Pound qua in provincia di Alessandria è la prima volta che si verifica, anche perché è stato fatto l'invito proprio dalla ditta Angeleri a questi fascistelli, e quindi loro, oltretutto loro 2 settimane fa hanno inaugurato la loro sfida Tortona, che è stata duramente contestata da tutte le forze democratiche e antifasciste, non solo di Tortona ma anche della provincia di Alessandria, ovviamente dai cordoni di polizia in assetto antisommossa. Insomma, questo fa un po' da clima, no? Il clima attuale che si vive in questo paese, no? In generale.
Certo, ecco, quindi insomma sabato 10 novembre voi chiedete naturalmente solidarietà alla vostra lotta.
Sì, sabato chiediamo la partecipazione di tutte le forze democratiche antifasciste del Nord Italia perché consideriamo che questo non sia un attacco solo alla CUB in questo caso. Si sono verificati negli anni passati attacchi anche dei padroni, Lazzaro per esempio, che è un'altra grossa azienda del Tortonese, della Bassa Valescrivia, nei confronti di sindacalisti e attivisti proprio antifascisti, con l'inserimento di lavoratori in quella realtà marocchini all'epoca licenziati e finiti in tribunale.
Di nuovo in diretta.
E torniamo in diretta dopo il contributo del compagno della CUB rilasciato a Radio Onda d'Urto. Mi sa che prima mi sono sbagliato e ho detto Radio Blackout, in previsione appunto del presidio che c'è stato sabato 10 ad Alessandria. Beh, sicuramente è una novità quella di Casa Pound che si mobilita a tutela dei padroni, non una novità dal punto di vista politico ideologico, nel senso che solamente delle persone sì che non sanno cosa sono i neofascisti possono pensare che siano effettivamente antisistema o che si battano per i diritti di tutti, quando, come il caso di Alessandria dimostra ampiamente, sono sempre i soliti servi dei padroni, niente di più, niente di meno.
Sì, non è neanche il primo episodio dove i padroni, per arginare comunque i lavoratori, corrono i fascisti per menarli, vessarli, tutto immigrati. Quindi tutto in tempo di crisi i padroni molto più spesso utilizzano anche questa...
È già capitato a Carpiano nel caso dell'SDA, sì. Poi poco importa se si tratta di fascisti più o meno dichiarati, sì. In questo caso qua sono andati là con la loro... la loro bella bandierina e la camicetta bianca, ma come sappiamo a Carpiano o da altre parti manovalanza becera la si trova sempre, insomma.
Sì. E passiamo a un altro caso sempre abbastanza grave, riguarda Prato.
Ne abbiamo parlato durante l'introduzione
ed danni di due lavoratori del Sicobas. Adesso leggiamo l'articolo di un giornale locale di Prato del 7 novembre. Agguato a colpi di spranghe a due operai che si erano ribellati allo sfruttamento in fabbrica. La denuncia del Sicobas. Un agguato in piena regola e danni di due operai pakistani richiedenti asilo che nelle scorse settimane si erano rivolti al sindacato Sicobas per rivendicare i loro diritti e che ieri sera, mentre tornavano dal lavoro in bici, sono stati presi di mira da quattro cittadini cinesi armati di spranghe. Il fatto è accaduto in via Montalese, all'altezza del sottopasso pedonale. Gli aggressori, che probabilmente avevano anche un coltello, hanno prima lanciato alcune bottiglie di vetro, poi hanno colpito una delle vittime con delle mazze. Il 32enne è stato ricoverato in ospedale, in codice rosso, dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Si tratta, fuori da ogni dubbio, di un gravissimo atto intimidatorio, denuncia il Sicobas. Adele e Abbas sono due lavoratori dell'ADS, che a luglio si sono rivolte a noi denunciando una situazione di vera e propria schiavitù. Turni 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, per buste paghe da fame. Lì inizia una lotta dura, passando da scioperi e denunce pubbliche, che ha portato ad un primo accordo e quindi al riconoscimento formale dei diritti fondamentali dei lavoratori, retribuzioni in linea con il contratto tessile per 40 ore settimanali di lavoro, riconoscimento di riposo settimanale, ferie, malattie e tredicesima. È evidente che i padroni del settore sono terrorizzati dall'idea che questa storia di riscatto faccia da apripista per molte altre. E infatti già decine e decine di lavoratori impiegati nelle fabbriche tessili a conduzione cinese si sono rivolti agli sportelli del nostro sindacato. In tutti i casi le condizioni di sfruttamento denunciate sono pressoché identiche a quelle descritte già dalla DS. Si tratta di un segreto di Pulcinella, tutti sanno, istituzioni in primis, della realtà di schiavitù e illegalità totale che si nasconde dietro le mura di moltissime fabbriche tessili del territorio. I lavoratori aggrediti stanotte sono tra quelli che hanno avuto il coraggio di denunciare e combattere un sistema intollerabile di sfruttamento che schiaccia migliaia di lavoratori, in primis cinesi e richiedenti asilo asiatici ed africani. Oggi pomeriggio, davanti alla prefettura, si è tenuto un presidio organizzato dal sindacato Sicobas, presidio al quale ha preso parte anche Adele, uno dei due lavoratori aggrediti. Stavamo uscendo dal sottopasso quando quattro persone che erano lì ad aspettarci ci hanno aggredito senza nessun motivo, ha raccontato. Erano armati di coltelli e bottiglie. Uno di loro mi ha lanciato una bottiglia di vetro addosso. Ho avuto paura, ma sono riuscito a scappare. Questa mattina sono andato subito in questura per denunciare quanto avvenuto. Una nuova manifestazione, organizzata sempre dal Sicoba, si terrà il prossimo 17 novembre con partenza dalla stazione centrale.
Ecco, appunto, questo contro aggressioni, repressione e attacco nei confronti degli operai che lottano. Il 17 novembre ci sarà questa manifestazione a Prato, alla quale anche noi aderiamo e parteciperemo. E oggi adesso ci collegheremo con una compagna, appunto, del Sicobas di Prato, che ci spiegherà la situazione e rilancerà l'appuntamento.
lo dico, e ad ogni mio amico che corre il pensiero, e a tutti i miei cari, destino sia amaro, mi ha tolto da duro, ma io non dispero. L'umidità è un cuscino, un vestito di fino tessuto che ormai si è attaccato, e non basterà il tempo di una vita per toglierlo via dalla pelle mia. E fui così rinchiuso qui a mazza della polvere, sul pavimento di un carcere, sono quei pensieri miei. E il disegno dell'utilità di questa corsia, intanto sangue la scia, dipingono strade gli eroi, per la libertà e per noi. Nelle mie prigioni, qui dentro nelle mie prigioni.
Eccoci qui di nuovo in diretta.
In attesa di collegarci con la compagna di Prato, che è attualmente in autostrada e giustamente si deve fermare in una piazzola, che ci scrive: ora ci sono. Quindi proviamo subito a chiamarla. Intanto leggiamo un articolo.
Assolutamente al volo, anche la team in caduta libera, sindacati al MISE il 22. Non c'è pace per team. A pochi mesi dall'ingresso del fondo Elliott, la compagnia telefonica continua a macinare debiti e cadere in borsa. L'anomalia era impersonata dall'amministratore delegato Genish, scelto da Vivendi e confermato dal fondo americano. Tanto per non dimancarci degli imperialisti, giovedì notte il CDA ha approvato il piano di svalutazione per 2 miliardi proposto dal manager israeliano, ma ieri, oltremodo anche israeliano, ma ieri la borsa ha bocciato conti strategia, il titolo affonda meno 48% a 0,52 euro. È stato un trimestre turbolento con la decisione della vigilanza del cambio fatturazione e con l'entrata di Iliad nel mercato mobile, ma TIM è riuscita a garantire una performance operativa resiliente. Si difende Genish, che punta a una fusione delle reti di fibra ottica con Open Fiber per ridurre i costi.
Ok, adesso ci mettiamo in collegamento con Sara. Pronto Sara, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti.
Ciao, benvenuta a Radiazione. Ti abbiamo, abbiamo già parlato, abbiamo letto un articolo della stampa locale su Prato, su quanto è avvenuto, però preferiamo sentirlo dalle tue parole, un po' quello che è la cronologia, un po' degli avvenimenti, del lavoro che state facendo come sindacato e insomma, quelle che sono le cose, diciamo.
Guarda, il fatto in sé è stato che il 6 notte... Siamo stati chiamati dai lavoratori perché fondamentalmente due ragazzi, due operai che lavorano alla DS, che è una ditta di confezione di tessuti a Prato, a conduzione cinese, hanno subito un agguato, un'aggressione sulla via del ritorno a casa. Stavano tornando in bicicletta e fondamentalmente quattro cinesi li hanno aggrediti, gli hanno tirato delle bottiglie e uno degli due operai è riuscito per fortuna a scappare, mentre invece l'altro poi è stato picchiato con bastonate, è stato ferito con un coltello ed è stato portato di urgenza al pronto soccorso. E questi due operai sono gli operai diciamo della prima ditta a conduzione cinese che sono venuti al nostro sportello. Poi dopo di loro tantissimi sono venuti al sindacato perché in quella ditta lì siamo riusciti a rompere il ricatto che si era creato e quindi a ottenere degli orari fondamentalmente poi normali. Noi parliamo di comunque lavoratori che lavorano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza mai una pausa, senza poter avere nessun permesso e diciamo per una paga base che va dai quando sono 900 a volte 1000-1200, però non più di questo. E questi lavoratori della DS, loro due insieme ad altri sono venuti al nostro sindacato e lì abbiamo iniziato una battaglia, abbiamo fatto degli scioperi per cui siamo riusciti a tenere un orario di lavoro che fosse 8 giorni, fosse 40 ore settimanali, 8 giorni, 8 ore al giorno e con i giorni di riposo. E sostanzialmente, come sappiamo, ovviamente questo non è un attacco solamente del loro datore di lavoro a questi operai che hanno fatto questa battaglia, ma è un attacco a tutti quegli operai che si stanno avvicinando al nostro sindacato, che vengono al nostro sportello, che continuano a denunciare le situazioni di schiavitù che ci sono in questi magazzini ed è una minaccia, un attacco al lavoro che vogliamo fare, che stiamo costruendo a Prato di rottura di questo ricatto, anche di distruggere la paura che molto spesso tiene incatenati questi lavoratori in questi magazzini che purtroppo moltissimi sono anche cinesi, diciamo i cinesi non sono solo i padroni ma anche la maggior parte dei lavoratori che lavorano in questi magazzini che purtroppo poi sono anche diciamo i soggetti a cui è più difficile arrivare per tutta una serie di problemi linguistici più che altro che si possono immaginare, ma ovviamente anche se stiamo facendo dei piccoli passi, questi sono, cioè, comunque fanno spaventare quelli che sono i padroni cinesi, che a Prato hanno una grossissima fetta della produzione industriale e che fondamentalmente fino all'oggi hanno fatto un po' quello che volevano, pensando di poter agire indisturbati senza che i lavoratori poi decidessero di alzare la testa e di ribellarsi a questa strutturazione di schiavitù del lavoro. E quindi per noi questo attacco è stato, come dicevo, simbolico, non solo un gravissimo affronto nei confronti degli operai che sono lì, ma nei confronti di tutti gli operai e del nostro lavoro che stiamo facendo a Prato. E anche per questo poi che il giorno dopo siamo andati subito in prefettura, dove già in passato avevamo denunciato gli atteggiamenti di minaccia e di discriminazione sindacale di questo datore di lavoro nei nostri confronti. E anche per questo poi abbiamo lanciato il corteo della manifestazione del 17 di sabato a Prato.
Faccio una domanda in merito, perché almeno per quanto mi riguarda penso che questa sia il primo tentativo di sindacalizzazione di quello che è l'attuale tessuto industriale di Prato, di quella che è un distretto ormai del tessile cinese, come già alcuni reportage in televisione hanno fatto vedere, con condizioni di lavoro assurde. Chiedo a te, nel senso, se ci sono già state esperienze di questo tipo oppure siamo agli inizi, come dire.
Ma sicuramente a Prato è solamente, noi stiamo toccando, diciamo, quella che è la punta di un iceberg, e noi comunque, diciamo, il nostro lavoro sindacale a Prato non è iniziato da molto, sono in realtà pochi mesi, ma abbiamo visto come in pochissimi mesi questi lavoratori, per esempio, hanno denunciato a luglio quest'estate, quindi come in pochi mesi siano stati tantissimi i lavoratori che si sono avvicinati, che denunciano poi una situazione che è fondamentalmente sempre la stessa, cioè purtroppo quando non peggiore, perché quando non sono 12 ore purtroppo sono 14, addirittura io ho conosciuto un operaio che faceva nei periodi di picco di produzione addirittura 19 ore di lavoro. E quindi, diciamo, siamo solamente agli inizi, sicuramente non è un lavoro facile, ma noi siamo molto positivi, siamo molto ottimisti, anche determinati nel cercare di andare a entrare sempre di più ad avere un'internità comunque tra quelli che sono i lavoratori del tessile, della stamperia, diciamo, di questo settore estesissimo a Prato, e che, come dicevo prima, fondamentalmente è un settore che non ha mai visto, cioè che ha visto, penso, in pochissimi casi, quando praticamente nessun caso di lavoratori sindacalizzati, che magari ci sono stati alcuni casi di denuncia all'ispettorato, ma anche quelle pochissime, ma in realtà episodi in cui i lavoratori decidessero realmente di scioperare, di andare a bloccare cancelli, è una cosa che appunto a Prato non si è mai vista, e che è questo che in realtà sta spaventando questi padroni cinesi, che ovviamente che non sono soli, che ovviamente si organizzano tra di loro e che stanno già cercando di fare, come abbiamo visto appunto, di tutto per far sì che questa cosa non emerga, che non si diffonda tra i lavoratori, che non venga fuori l'ipotesi che sia possibile poter lavorare nel settore tessile senza dover avere questi orari di lavoro e queste condizioni di fondamentalmente sfruttamento, cioè questo sfruttamento ottocentesco, mi viene da pensare, sinceramente.
Sì, tra l'altro la situazione di Prato, già un'altra volta in trasmissione abbiamo letto di notizie o abbiamo parlato di notizie di questo tipo, perché anche qua in Veneto siamo a conoscenza non di non esattamente quali, però abbiamo notizia di fabbriche che, sfruttando in questo caso soprattutto ragazzi rifugiati, profughi o comunque lavoratori stranieri, fanno delle, cioè, con delle condizioni assurde. Addirittura da poco ci è arrivata voce di un'azienda qua del Veneto che propone 6 mesi di lavoro gratuito, poi superati questi a 10 ore al giorno, 7 giorni su 7, poi superati questi 6 mesi ci sarebbe la possibilità di un contratto, stessi orari ma 800 euro al mese. Quindi penso che non solamente la borghesia cinese, perché qua in Veneto si tratterebbe di borghesia venetissima, sia sfruttando la ricattabilità di tanti lavoratori, tanti proletari, per avanzare proposte come questa.
Beh, certo, ovviamente questo, diciamo, questo sistema si basa, mette proprio le radici nel ricatto del permesso di soggiorno, perché purtroppo, come sappiamo, diciamo, i contatti che noi abbiamo maggiormente sono di lavoratori pakistani, che anche loro arrivano in Italia chiedendo un permesso, il permesso di soggiorno umanitario, quello che poi Salvini che sta eliminando con il decreto Salvini, ma purtroppo sappiamo benissimo che queste persone fondamentalmente poi si vedono disposte a qualunque situazione lavorativa pur di avere un contratto, che poi magari è un contratto a 3-4 ore mentre ne fanno 12, e che però gli dà la possibilità di avere una carta, di avere un permesso di soggiorno per poter rimanere in Italia. Quindi ovviamente questa è una situazione che è legata indissolubilmente, perché purtroppo queste persone appunto sono disposte, cioè, pur di avere un contratto di lavoro, si arrivano ad accettare questi livelli sostanzialmente di schiavitù. Ma anche nei confronti poi dei lavoratori cinesi, per esempio, c'è anche la difficoltà per molti anche di potersi poi andare, cioè poter venire a, diciamo, a denunciare, ma anche solo più banalmente a incontrare un sindacato, perché fondamentalmente spesso queste persone non hanno nessun tipo di documento, sono praticamente invisibili, vivono spesso vivono vicino ai fabbricati o in situazioni estreme all'interno dei fabbricati stessi, e perché non sono senza documenti, senza nessun tipo di appunto di documento, che quindi non possono permettersi di fare nulla, di rivolgersi a nessuno, e quindi sostanzialmente rimangono praticamente imprigionati nei loro magazzini e incatenati ai loro padroni, che poi dopo fondamentalmente spesso sono quelli che li fanno arrivare poi dai loro paesi, e che poi magari promettendogli chissà cosa, e che però poi dopo li tengono in queste strutture per orari, questo sistema di produzione assurdo. Però ovviamente è così, è una cosa che è sempre legata comunque alla questione migrante. Fondamentalmente se ci sono degli italiani che lavorano in queste strutture, sono italiani che lavorano in ruoli di amministrazione, di segreteria, che dubito che abbiano gli stessi orari di lavoro, le stesse paghe poi dei lavoratori migranti invece.
Certo, sono contento che ti sei ricollegata al decreto Salvini, perché è importante sottolineare proprio questo aspetto di come la clandestinizzazione di centinaia di migliaia di persone ha come unico scopo quello di avere una manodopera molto più ricattata, e quindi favorire sicuramente tutte queste situazioni che voi a Prato state scoperchiando, ma che conosciamo molto, magari se ne sente molto di più parlare per quanto riguarda i braccianti del sud, ma che andranno affrontate sicuramente anche qua nel nord Italia o nel ricchissimo nord-est, dove non mancano sicuramente anche queste situazioni. Noi ti ringraziamo e rilanciamo l'appuntamento per sabato 17 novembre alle 2:30 alla stazione, se non sbaglio.
Sì, sabato alle il 17 alle 2:30 alla stazione centrale di Prato faremo un corteo, cioè un corteo nazionale del Sicobas, e ovviamente siamo felicissimi di tutti i solidari che vorranno venire a sostenere comunque questi due lavoratori che sono stati aggrediti e la lotta comunque dei lavoratori del Sicobas a Prato.
Ok, ti ringraziamo, noi ci saremo sabato, stiamo organizzando per essere presenti e invitiamo anche tutti i nostri ascoltatori a partecipare, perché è una manifestazione importante contro le aggressioni padronali nei confronti dei lavoratori che si mobilitano, contro la repressione e contro le discriminazioni. Ti ringraziamo, ciao Sara.
Ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Не спати на гучине, на мантові кисо таса, кадо, ахаша, не опиш, ми краси, шве папа, це мафі, присоняк до лалер, і та галери ісі, ще мав і галери айер, ча чао, les éduques, шме бар, ви пове апеле les flics, ferme la porte, passe par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend, j'ai devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir, putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de valise sordide, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer au toit. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au toit. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes. Alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, en ivré. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi, je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au toit. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cache d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élise en domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Vers l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Je coupe depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne, la vie m'éduque. La badrouille m'ouvre l'esprit, les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, entre le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
Torniamo di nuovo in diretta dopo la testimonianza della compagna del Sicobas di Prato.
Vediamo come anche questa situazione è abbastanza agghiacciante, tutto per lo sfruttamento che questi lavoratori sono costretti a subire. Purtroppo non è solo l'esempio di Prato, ma così come in Veneto, così come tante altre zone che noi non sappiamo, questo ormai i padroni hanno preso questo sistema di ricattabilità, tutto dei lavoratori con più problemi, immigrati soprattutto, per conturni 12 ore con un salario di fame, così fanno i soldi i padroni e aumentano il plus valore la loro produzione, poi usciamo dalla crisi, però poi alla fine questi sono i risultati.
Queste sono le strade di uscita dalla crisi.
Però c'è da dire anche che va rilanciata invece la forza di questi lavoratori che, nonostante le loro condizioni, hanno avuto il coraggio di denunciare questo sfruttamento e, nonostante le botte, continuano comunque a essere un'avanguardia. Quindi c'è da dire che è vero che c'è tanto sfruttamento e tutto, però è anche da dire che ci sono degli esempi positivi di lotta, come in questo caso a Prato, se no questi due operai non sarebbero stati vittime di un agguato che i padroni in qualche modo cercano di arginare. Quando non riescono all'interno della fabbrica, cercano di arginarlo fuori dalla fabbrica.
Sì, proprio non... modello squadrismo anni 20. Sì.
Come di quando poi diciamo che la borghesia dal fascismo non è mai tornata indietro, questo sì. È diciamo la sua realizzazione pratica. Concludiamo questa puntata del picchetto del 13 novembre, sono ormai le 20:32, adesso abbiamo anche sforato, ci sentiamo fra due settimane, sì. Quindi non questo martedì ma
l'altro.
Aspettate il martedì, che la tecnologia ci aiuterà un secondo.
Il martedì successivo. Rilanciamo l'appuntamento
il 27.
Il 27 novembre. Quindi 27 novembre alle 7:30, sempre su radiazione.info.
E chiunque poi fosse interessato comunque a contattarci anche per scendere a Prato può scriverci sulla nostra pagina Facebook. Noi comunque a Prato ci saremo e rilanciamo a tutti l'invito e la partecipazione.
17 novembre, ore 14:30, dalla stazione centrale di Prato partirà il corteo in solidarietà.
E comunque vogliamo ribadire di portare Prato in ogni paese e in ogni città e in ogni nazione.
Ciao a tutti.
Ciao.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono due mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare. E quando sarai stufo e dirai di no, un nuovo giorno per te sarà, e insieme a te ognuno capirà di non avere scelta, un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà